Allora, ho pregato ovviamente prima di incontrarmi con voi, abbiamo pregato anche ora, e mi sento di condividere l'azione dello Spirito nella mia vita, però lo faccio attraverso le parole che la Madre Santa Chiara usa per indicare l'azione dello Spirito nella sua vita, che d'altra parte poi verificato negli anni essere molto vere nel percorso mio e delle giovani che ho accolto, delle sorelle con cui vivo. La prima parola che si incontra nella forma di vita della Madre Santa Chiara, che riguarda lo spirito, laddove lei parla dell'accoglienza delle giovani che si accostavano a San Damiano, è il termine divina ispirazione riferito a ciò che muove queste giovani a chiedere accoglienza alle sorelle di San Damiano, o meglio, per essere più precisi, è una parola che usa il Padre San Francesco per indicare il movimento che sia i frati che le giovani sorelle facevano per giungere a bussare alle porte dei conventi, la divina ispirazione. Io l'ho trovata molto vera nella mia vita perché io vengo da un'esperienza di vita, di anni di lontananza dal Signore. E l'ho incontrato perché lui mi si è manifestato, cioè non ho incontrato mediazioni che mi hanno parlato di lui, sacerdoti, frati, fratelli e sorelle nella fede. L'ho incontrato in un momento di grande buio spirituale, pur non sapendo in quel momento che si potesse definire buio spirituale ciò che stavo vivendo. Entrando in una chiesa ho pregato di fronte a un crocifisso e mi sono sentita profondamente consolata. Cioè, ho vissuto l'esperienza del dono dello Spirito da parte di Gesù Morente. Nel Vangelo di Giovanni Gesù Morente dona lo Spirito. Ed è quello che io in quel momento ho vissuto. E ho cominciato un dialogo molto semplice, molto, se vogliamo, infantile, lo definirei, perché era proprio il dialogo di una bambina di fronte a un papà, che mi ha condotto nel giro di poco tempo, poco più di un anno, ad entrare in monastero e a vivere l'esperienza che sto vivendo tuttora, no? E la nostra vita quotidiana si regge su questo dialogo, senza il quale si spegnerebbe immediatamente e non si potrebbe in nessun modo perseverare, perché una vita fatta di cose talmente semplici, talmente, se vogliamo, banali, che si giustifica solamente sentendola profondamente innestata nell'azione dello Spirito in noi. Non si spiega, non si giustifica e non ha senso in altro modo. In questo dialogo continuo, partito quel giorno davanti a quel crocifisso e mai interrotto, nonostante i momenti in cui sembra che lui non ci sia o che si occupi di altro, che si dimentichi, perché accade anche a noi, però poi ti accorgi che erano momenti di una pienezza di presenza anche quelli, no? E che va continuamente alimentato da parte nostra. È evidente che lui c'è e c'è sempre, perché tutto ciò che è divino è eterno e quindi da parte dello Spirito mai viene meno una presenza nella nostra vita. D'altra parte è pur vero che spesso siamo noi assenti e incapaci di cogliere questa azione dentro di noi. E io vedo quanto è importante riandare a quei primi momenti ogni tanto, cioè fare memoria. È quello che si fa in fondo durante la celebrazione eucaristica quotidiana, no? Il memoriale del mistero pasquale che regge tutta la nostra fede. Ma ci sono anche, come dire, delle stele, come nell'Antico Testamento, che segnano il percorso di fede di ciascuna di noi, dove l'azione dello Spirito si è fatta sentire in modo molto evidente e incisivo. E sono momenti da recuperare nel cammino, quando si spegne la consapevolezza di una presenza, è bello riandare a visitare i luoghi e i tempi dove lui si è manifestato con forza. Questo ci aiuta a restare fedeli, a restare fedeli anche nel silenzio, a restare fedeli anche nel buio. nella memoria di una promessa che proprio perché viene da lui sappiamo che non si spegne e non si spegnerà mai e resta vera, viva e capace di portare frutto anche nell'oggi. Questo è importante, saper perseverare anche quando i frutti non sono evidenti, perché sappiamo bene che... ma di questo vi parlo dopo perché c'è un altro passaggio precedente, altrimenti anticipo una cosa che secondo me è tanto importante. Ecco, questa divina ispirazione che segna un po' il passo, del nostro camminare con il Signore, Francesco, sempre d'Assisi, l'ha vista in un modo molto bello, ci chiama, noi Clarisse, Chiara e le sue prime sorelle, quindi tutte noi che siamo venute dopo, spose dello Spirito Santo, con una modalità di definire una donna consacrata che è un po' originale e anomala nella tradizione della Chiesa, che normalmente ci vede come le spose di Gesù. Anche le parti liturgiche del rito della consacrazione delle vergini richiamano questa sponsabilità con il Signore Gesù. Invece Francesco, originale come sempre, ci chiama spose dello Spirito. E questa per me è una cosa prodigiosa e portentosa. E ve ne parlo perché voi sapete che la consacrazione religiosa non è un sacramento, come l'ordinazione sacerdotale, per esempio. Non è un sacramento perché è semplicemente un portare azione battesimale. Noi consacrate siamo tanto come voi, un battezzato, su di noi si è posata una chiamata dello Spirito particolare perché testimoniamo a tutto il popolo di Dio un'intimità di vita maggiore con Lui, appunto una sponsabilità maggiore. Però penso che questo concetto di sponsabilità con lo Spirito possa valere per ogni battezzato, possa essere una fonte di luce per il cammino di ogni battezzato. Lo Spirito, cito a questo proposito il libro della Sapienza 7, 22-24, è unico, molteplice, sottile, agile, penetrante, che tutto può e tutto controlla, che penetra attraverso tutti gli spiriti, è più veloce di qualsiasi movimento, per la sua purezza si diffonde e penetra in ogni cosa. Il libro della Sapienza ci parla dello spirito come di una realtà assolutamente duttile, dinamica, quasi inafferrabile, un po' un'anticipazione veterotestamentaria di ciò che Gesù dirà poi nel Vangelo di Giovanni, l'abbiamo ascoltato a messa la settimana scorsa. Lo spirito soffia dove vuole, non sai di dove viene e dove va. Questa assoluta originalità di percorso dello spirito che è inafferrabile. Ecco, la sponsalità con lo spirito è bella perché ti mette in questa dinamicità di vita. Mentre Gesù, la seconda persona della Santissima Trinità, il Verbo, si è fatto carne ed ha assunto una connotazione fisica ben precisa, è nato in un preciso tempo storico, in un preciso popolo, con determinati lineamenti fisici. È nato da una donna, la Beatissima Vergine, di cui avrà preso i connotati, perché c'è una parte di corredo genetico che appartiene a Maria, no? E quindi è qualcosa di definito storicamente. Lo spirito no. Lo spirito, proprio perché è incorporeo, abbiamo letto, arriva dovunque, penetra dovunque, è di ogni tempo e di ogni luogo. È inafferrabile, ma proprio per questo è ubiquo. E, come dire, è una sponsalità che per ogni anima è possibile, in cui tutte ci possiamo ritrovare, tutti ci possiamo ritrovare, e che ci coinvolge in un movimento che è vivacissimo, che non permette lentezze, che non permette ritardi. No. Lo spirito, lo sappiamo, è quello che in questo tempo storico guida la Chiesa verso la parusia, la fa camminare verso l'incontro, quell'incontro con la I maiuscola che tutti attendiamo per tutta la vita, che ne siamo consapevoli o no, dietro al nostro desiderio profondo di compagnia, che più o meno ci abita tutti, perché siamo fatti per una relazione. Si nasconde il desiderio di questo incontro, ripeto, con la I maiuscola, che solo è capace di dare senso a ciò che siamo, a ciò che viviamo. Ecco, lo Spirito sostiene la Chiesa in questo cammino e sostiene ciascun'anima che della Chiesa fa parte, cioè ciascuno di noi, no? Ci tiene in questa tensione dinamica vitale, spingendoci sempre oltre, oltre i nostri problemi, oltre le nostre preoccupazioni, oltre i nostri affanni, tutto sommato anche oltre le nostre gioie. Perché anche le gioie non devono catturare il nostro cammino e bloccarlo. Perché il cammino può essere bloccato da un dolore che lo paralizza e che lo rattrappisce, non so come dire, veramente come quando una paralisi ti blocca, ma può essere bloccato anche da una gioia, perché non la vuoi perdere. E allora ti agganci a quella gioia e smetti di camminare, di andare oltre. E lo spirito non ce lo consente, sempre verso una gioia anche più grande. Oltrepassare il dolore è un desiderio di tutti, oltrepassare la gioia magari no, rischiamo di farci insabbiare dalla gioia per non perderla. E invece devi restituire al Signore, regalarla a Lui, sapendo che ti aspetta una ancora più grande. Concretamente, non farci attanagliare dalle situazioni concrete di emozioni forti che ci possano in qualche modo frenare, ma lasciarci spingere dallo spirito che ci vuole far camminare verso i fratelli, verso la vita, incontro al tempo che ci viene incontro, appunto, no? È così che si rimane eternamente giovani, in questa sponsalità con lo spirito che ci chiama a seguirlo sempre, perché lo spirito è giovane e quando tu in questa comunione di vita profonda con lui non lo lasci mai, rimani giovane dentro. Tutti dicono che molti giovani di oggi, non quelli che ho incontrato io, grazie a Dio, che bussano alle nostre porte, sono vecchi pur essendo giovani, perché manca questa vita dentro che li anima. Ecco, questa azione dello spirito che ci fa camminare, io leggo a questa azione dello spirito la funzione profetica della Chiesa, che Chiara ha esercitato alla sua epoca. E Chiara, nel suo tempo, ha saputo cogliere una novità che lo Spirito sta suggerendo alla vita monastica, cioè non più il monachesimo tradizionale, isolato in abbazie che erano veri e propri feudi, con ettari di terreno che le circondavano, molto anche ricche, sebbene i singoli monaci fossero poveri e santi. Lei invece sogna, per l'azione dello Spirito e poi vive, un monachesimo povero, un monachesimo sobrio, libera di correre dietro lo Spirito, perché i beni materiali ci frenano, i beni materiali fanno zavorra. Lei lo intuisce e se ne libera, proprio per essere capace di muoversi con agilità insieme allo Spirito. A ciascuno di noi è chiesta questa capacità di vigilanza per capire che aria tira, no? Per capire come lo spirito ci vuole fare muovere, come arrivarvi a questa capacità di cogliere l'azione dello spirito. Vi offro un paragone semplice che per qualcuno di voi sarà anche molto quotidiano, no? Abbiamo detto sponsalità con lo spirito. Quando due coniugi vivono insieme una vita intera, diventa assolutamente automatico cogliere l'altro cosa sta vivendo anche senza parlarsi. Cioè basta che giri la chiave nella toppa della serratura tornando dal lavoro, sai già se è arrabbiato, se è triste, se è stanco, se è allegro, no? Basta il movimento di un sopracciglio per intuire le emozioni che vivono nel cuore dell'altro. Così dovrebbe essere di noi con lo spirito. Capire che aria tira nel momento stesso in cui tu parli, per esempio, e lo spirito dentro di te alza il sopracciglio se stai dicendo qualcosa che non va. E se tu hai come dire, una comunione di vita profonda con lui, te ne accorgi che dentro qualcosa stride dentro di te. C'è come una luce che si spegne. o che si accende nel momento in cui invece ti accorgi che tu stessa stai dicendo qualcosa che lui ti sta chiedendo di dire. Lo stesso il fratello o la sorella, tu parli con qualcuno e per la comunione profonda dello spirito che ti abita, sai capire l'altro dove sta. Se quella frase va raccolta, va segnata, va registrata, se quella frase va lasciata cadere, se quel colloquio va troncato, perché non ti porta da nessuna parte. Parlavo di vigilanza. La vigilanza si matura nella preghiera e nel silenzio, nell'ascolto silenzioso dei movimenti dello spirito. Nell'ascolto silenzioso alla fine di noi stessi, in quanto abitati dallo spirito. Giorno dopo giorno, questa attenzione a quello che ti si muove dentro ti rende capace di capire, ripeto, che aria tira, perché lo spirito sposo dell'anima tua te lo dice, te lo fa capire, ripeto anche silenziosamente, oppure con eventi. A me ha sempre molto edificato. La capacità delle mie sorelle anziane, io sono entrata in un monastero prima di essere qua a Roma, era città della Pieve in Umbria. Sono entrata in un monastero dove da 50 anni non entrava nessuno. Le monache erano entrate molti anni prima di me perché ai loro tempi si entrava 12, 13, 14, 15 anni. Quindi erano ancora persone tra i 75 e gli 85 anni, tutto sommato, erano giovani, anche meno, erano giovani, giovani. Giovani rispetto ai 50 anni senza vocazione. Illetterate. Ce n'era una che era veramente santa, la quale diceva che era quella che aveva studiato di più perché aveva fatto 3 volte la prima e 3 volte la seconda elementare e quindi era la più istruita. Ma sapienti, veramente sapienti. E a me quello che ha edificato di loro è come tutto leggessero come voce dello spirito. Si bruciava l'arrosto, faccio un esempio banale ma reale, il Signore l'ha voluto. Cioè, io sono stata distratta, va bene, cioè, c'è anche una componente umana sicuramente, ma se è accaduto, se lo Spirito non mi ha avvisato, se io non l'ho ascoltato, va bene, partiamo da qua, no? Lo Spirito parla attraverso questo evento. Quindi anche saper leggere i fatti. E dentro ogni fatto coglierci la sua voce, da quelli più drammatici, più forti, a quelli più quotidiani, più banali. Perché tutto porta la sua voce. Dicevamo prima, tutto può e tutto controlla, libro della Sapienza. Se tutto può e tutto controlla, nulla gli sfugge, no? Quindi tutto è da ricevere dalle sue mani. E poi, vigilanza, poi importanza della verifica. Noi abbiamo 3 esami di coscienza durante la giornata, quello della messa della mattina, a mezzogiorno prima di pranzo e a compieta la sera prima di andare a letto. Pochi minuti in cui ti metti di fronte a te stessa, al Signore, e rivedi la tua giornata fino a quel punto. E ti chiedi: ma dove sono stata rispetto a te? Quante volte ti ho pensato, quante volte ti ho cercato, quante volte ti ho invocato, quante volte ti ho chiesto dove eri? Quante volte siamo stati insieme? Adesso usano i messaggi, no? Quanti messaggi ti ho mandato? Alle persone care mandi messaggi WhatsApp, forse voi no, ma so che nel mondo usa mandarsi messaggi continui, no? Per dire di una presenza reciproca. Ecco, noi quanti messaggi mandiamo quotidianamente allo Spirito Santo per attendere poi una risposta? Io ti dico questo e tu cosa mi dici, no? La verifica serve per raddrizzare il cammino. Purtroppo ci piacerebbe imparare senza dover sbagliare, ma è molto raro imparare senza sbagliare. Da piccoli impariamo a camminare cadendo. Se non rischi di cadere, non impari a camminare. Il bambino fifone impara dopo perché non vuole rischiare di cadere. Il bambino coraggioso impara prima perché si butta, cade e si rialza. Ma questa è la dinamica della vita spirituale, no? Osare, cadere, rialzarsi. E ti fa crescere l'umiltà, che non è mai abbastanza. Ogni caduta è un guadagno in umiltà. E qui freghiamo proprio il demonio, capite? Perché scusate la frase, perché Per la logica della nostra fede non c'è veramente nulla, nulla, nulla che vada perduto, neanche le umiliazioni, che diventano anzi una profonda scuola di vita, una profonda capacità di accogliere ancora di più lo spirito. Chiara, vive questa, Chiara d'Assisi, questa bellissima esperienza di vita evangelica. Lei nella forma di vita ci chiede semplicemente di vivere il Vangelo. Cosa vuol dire vivere il Vangelo alla fine, no? Sì, leggerlo e cercare di metterlo in pratica. Ma solo così diventa un continuo sforzo ascetico. Leggo, diventa volontarismo. Leggo e mi sforzo di mettere in pratica quello che ho letto. Non è proprio così. C'è sicuramente una collaborazione della grazia che non va trascurata, però la grazia ci previene e ci precede. L'umiltà, che vi dicevo, si acquista attraverso queste continue umiliazioni che quotidianamente viviamo, più o meno intensamente a seconda delle giornate, ci svuota di noi stessi, ci libera di quella zavorra che dicevo prima, intralcia il cammino e lo rallenta. Ci fa più poveri di noi stessi. Noi stessi siamo il bagaglio più pesante che dobbiamo portarci dietro nella vita, no? L'umiliazione al momento brucia, dice San Paolo ai Romani, no? Ma dopo un attimo ti fa sentire più libero. Non hai più una faccia da salvare quando l'hai persa. E quindi puoi muoverti più liberamente, no? Lo spirito, dove trovo un vuoto da riempire, arriva. È come veramente un principio fisico, no? In natura il vuoto assoluto non esiste. Dove c'è un vuoto, arriva lo spirito. Più noi ci vuotiamo, più arriva lo spirito. E cosa fa? Ripete il miracolo che ha operato in Maria. Crea il verbo di Dio dentro di noi, cioè il Vangelo, la parola eterna del Padre, che si fa carne nella nostra persona. Questa è vita evangelica, cioè accogliere lo spirito che ti rende gravida della parola, gravido della parola, e tu la riproponi al mondo. Non dico in modo automatico, c'è una collaborazione alla grazia, però la parte più importante di questa collaborazione è nell'accettare quell'umiliazione che ti spoglia, nel rischiare anche, ripeto, di sbagliare, di essere umiliato, perché sai che è scuola di vita poi per te, ma scuola di vita in questo modo che definirei proprio teologico, cioè tu ti liberi da ciò che non è lui per riempirti di lui e poi lui ti rende capace di dire il Vangelo con la tua vita, di essere Vangelo vivente, di essere una parola di Vangelo che si muove nella storia e che raggiunge i fratelli, quella parola che il Signore vuole consegnare a te. Ciascuno di noi ha una parola da far rivivere. A volte grandi parole che ci accompagnano tutta la vita. Chiedetevelo questo, no? Quale parola lo spirito mi ha donato in modo particolare e poi da quel momento non mi ha lasciato più. La vedo come qualcosa che mi caratterizza nel mio percorso di fede. E poi tante parole più quotidiane che magari accompagnano periodi di vita, tratti di vita più limitati, mesi, settimane, giorni, esperienze. Un dolore, quale parola mi ha aiutato a superarlo? Tu, quella parola che ti ha aiutato a superarlo, l'hai incarnata, se è vero che ti ha aiutato a superarlo, perché è diventata carne dentro di te, è diventato Gesù donato al mondo di nuovo. Noi dobbiamo ripetere l'esperienza di Maria in questo dono di Gesù alla storia di oggi. In questo senso è bellissima la spostalità con lo Spirito, perché a Maria ha donato il Figlio, Maria è Immacolata, per cui in lei questa dinamica spirituale si è realizzata nel massimo grado possibile, è nato Dio, è nata la seconda persona della Santissima Trinità. In noi nasceranno dei riflessi di Dio, che verranno però allo stesso modo donati alla storia di oggi. Cosa fare per la pandemia? E poi mi fermo. Donare Gesù, che è l'unica cosa che può risolvere questo tempo storico, che può aiutare ad attraversarlo, e possibilmente anche risolverlo prima o poi, no? Perché lui è il dio della storia, è l'unico che può fare qualche cosa. Lo spirito lo vuole donare, ma attraverso di noi, in un altro mezzo, che incarnarsi il verbo dentro di noi per l'azione dello spirito e ridonarsi alla storia, in modo tale che i fratelli che ti incontrano incontrino lui. La Maddalena vede il giardiniere, i discepoli di Emaus vedono un viandante che si affianca al loro cammino. Fratelli e sorelle nel mondo aspettano voi, aspettano noi, perché siamo quella parola di Vangelo che loro attendono, che può illuminare il loro cammino e aiutarli a traghettare la loro vita dentro questo tempo storico fino alla salvezza in Cristo Gesù che verrà quando sarà piena la sua presenza nella storia. Ma ogni attimo mancato è come dire un'occasione perduta perché lui si incarni e di nuovo cammini per le vie della storia. Ecco, questo ha vissuto Chiara nel XIII secolo, questo stiamo vivendo noi oggi, cerchiamo di vivere noi oggi nella nostra semplicità e povertà di un quotidiano, ripeto, molto semplice, reso meraviglioso da questa azione dello Spirito che ci accompagna. E questo è il vostro compito nella storia, cioè tutto il resto, le professioni che fate, a volte anche importanti e in questo tempo storico fondamentali perché aiutano la società ad andare avanti, non dico di no, però nulla è importante come questo aprirsi all'azione dello spirito, ripeto, non saltate il primo passaggio, l'umiltà, perché altrimenti alla storia donate voi. Ma non, voi non salvate la storia, chi la salva sappiamo chi è, solamente Gesù. E quindi più ci liberiamo di noi stessi, più diveniamo voce sua, volto suo, parola sua, e questo cambia il mondo. Questo chiedo per ciascuno di voi e vi chiedo di chiederlo per ciascuna di noi.